credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Oggi parliamo di balletto, lo facciamo perché abbiamo nostro ospite, una Etoile, che ritorna tra l'altro a ballare a Roma, ritorna al Teatro dell'Opera, ed è Giuseppe Picone a cui diamo il benvenuto nei nostri studi. Buongiorno, benvenuto.
Salve, allora, grazie.
Lo spettacolo di cui stiamo parlando e che è ospitato appunto al Teatro dell'Opera è partito il 3 di maggio e avrà ancora repliche fino al prossimo 8 maggio.
Esatto, fino a domenica.
Esatto, e presenta tre diverse coreografie di tre grandissimi coreografi, cioè Bejar, Balanchine, Robbins. Vogliamo un po' parlare di questi tre grandi della danza?
Allora, sono sicuramente i migliori, perché Balanchine io lo definisco assolutamente un genio. È riuscito a fare della coreografia un qualcosa di importante, di speciale allo stesso tempo. Rendere i suoi balletti presi in tutto il mondo sono ancora oggi richiestissimi da sia dai ballerini che dai direttori, anche perché ormai c'è proprio uno stile che si chiama il stile balanchiniano, che noi nel mondo della danza sappiamo benissimo che cos'è. Gli altri due sono altrettanto grandissimi, Bejar e Robbins poi ha vinto anche un Oscar per West Side Story. Bejar ci ha lasciato da poco e questo ci è dispiaciuto un po' a tutti. Grandissimo mentore della danza moderna. E i balletti sono quattro. Di Balanchine io interpreto Tchaikovsky Pas de Deux, che sono 10 minuti di danza con una partner, con le musiche di Tchaikovsky, ma è come dire i fuochi d'artificio in scena, tutta tecnica e danza pura a livelli proprio difficilissimi. E sì. Poi c'è anche Walpurgis Nacht, le notti di Walpurgis, sempre di Balanchine. Robbins c'è bellissimo In the Night, che sono praticamente tre coppie di ballerini che interpretano, diciamo, tre coppie nella vita, una un po' più giovane, un po' più matura, una un po' più fredda, ma comunque dei passi due eccezionali. E l'ultimo è Gaieté Parisienne di Bejar, molto simpatico e sicuramente piacerà al pubblico.
In particolare, lei parlava del Pas de Deux di Tchaikovsky, ha una storia un po' particolare questo passo a due, vero?
Dal Teatro dell'Opera di Roma questo passo a due manca da un bel po' di anni, quasi, se non mi sbaglio, dal 1980, negli anni 80, insomma. È stato presentato da un'italiana, grandissima ballerina Etoile, che si chiama Elisabetta Terabust.
Certo.
Esatto, perciò insomma la scena è spoglia, non c'è nulla, non c'è né scenografia, non c'è nulla, sono solo due ballerini vestiti, insomma, dico con una calzamaglia e un corpetto, niente di più, sì. Ma la danza fa da regina, insomma.
Tchaikovsky aveva composto questo passo a due per il Lago dei Cigni.
Esatto, ma ancora oggi nel Lago dei Cigni esiste questa musica, la usano per il primo atto, soprattutto per il primo atto. Invece Balanchine ne ha fatto un pas de deux da gala, diciamo, da gala di danza.
Sì.
Nelle migliori, diciamo, situazioni di serate di gala sicuramente ci deve essere un Tchaikovsky pas de deux, perché il pubblico lo adora.
Sì.
E siamo agli stessi livelli di un Cigno Nero, no?
Sì, quindi insomma uno degli episodi in assoluto più straordinari del
straordinari,
del
ballo, sì, veramente. E difficili, direi. Guarda, io da ballerino posso dire che questo è più difficile del Cigno Nero.
Volevo adesso parlare un po' della sua carriera, che
sì,
si è sviluppata al San Carlo a Napoli.
Allora, io sono cresciuto tra il San Carlo di Napoli, la scuola di ballo e l'Accademia Nazionale di Danza di Roma. Queste sono, diciamo, le mie due scuole. Poi sono stato invitato a 16 anni all'estero come solista primo ballerino, e Londra 17 anni e 21 anni a New York, al Metropolitan di New York con l'American Ballet Theatre.
Adesso di anni ne ha pochi di più ed è ritornato qui a Roma. Beh,
ma
ho avuto un grandissimo ritorno.
A Roma sono stato per tanti anni ospite attuale fino al 2009 e l'unica cosa che ho avuto negli ultimi due anni un po' di inviti anche all'estero, all'Arena di Verona, insomma, e poi qui a Roma c'è stato un cambio di direzione, sai, ci sono comunque...
Certo.
Delle cose che mi hanno tenuto lontano dalla capitale per due anni all'opera, però, perché io comunque a Roma a novembre ho ballato all'Auditorium della Conciliazione, per esempio.
Ah, certo. Ma essere così giovane, avere immediatamente un successo internazionale, ancora non ventenne, come ha affrontato appunto questo successo? Cos'è stato nella sua vita?
Ma la passione che ho avuto per la danza mi ha tenuto sempre con i piedi per terra, anche se a 16 anni già avevo i miei poster per la Francia o per l'Inghilterra, 17 anni nelle metro, magliette, insomma, che vendevano al boutique con le mie foto, ma alla fine quello che, insomma, era il mio obiettivo era di crescere come artista, e questo sicuramente mi ha tenuto proprio con i piedi per terra.
Sì. Così un giovane allievo di una scuola appunto di danza che aspira a diventare un ballerino le chiedesse un consiglio, che cosa gli consiglierebbe?
Guarda, di essere sicuramente sicuro della sua passione, perché questo è un mondo difficile, un mondo fatto di sacrifici, sicuramente di tante belle soddisfazioni che magari vengono un po' con il tempo, non arrivano subito. Vabbè, nel mio caso è stato così, ma spesso non è così, purtroppo. Che anche se ho avuto tante possibilità molto, molto presto, comunque ho dovuto sacrificare una bella parte della mia vita, ma va benissimo, per carità, io per la danza questo ed altro, perciò ad un giovane vi posso consigliare di essere proprio sicuro di voler fare questa carriera, questa vita, insomma, perché ripeto, no, è difficile, ci sono tanti scogli che devono essere superati, ma allo stesso tempo è una bella strada, io la consiglio sicuramente, ma anche perché la amo, io amo la danza, perciò...
Volevo ricordare inoltre che venerdì 6 maggio lo spettacolo al Teatro dell'Opera sarà alle 17 ed è aperto alle scuole. Vogliamo parlare un po' dell'avvicinamento proprio del balletto ai più giovani, quindi anche a coloro che non studiano danza, ma che appunto si avvicinano a quest'arte?
Certo. Beh, molto spesso facciamo degli spettacoli le mattine alle 11 del mattino proprio per le scuole e mi fa molto piacere quando davanti al proscenio entra il coreografo o il direttore e spiega ai ragazzi un po' quello che andranno a vedere. Questo fa sì che quando diventeranno maturi sicuramente andranno a cercare un balletto. Insomma, qualcosa che ricorda l'infanzia, e per me questo è molto importante.
L'educazione, è vero, anche ad una forma d'arte così apparentemente difficile come appunto il balletto, e quante emozioni invece può dare, appunto, però è necessario impararlo già da giovani.
Sì, perché se impari da giovane poi da grande riesci anche a capire esattamente quello che stai vedendo e magari anche a criticare, perché no? Voglio dire, non è assolutamente un problema, anzi, così deve essere. Certo. Deve essere apprezzato quello che è e quello che insomma è scarso, o buttarlo via.
Certo. Dei vari ruoli che ha ricoperto in questi anni, ce n'è uno che ricorda con particolare affetto?
Ne sono tre, in effetti. Sono Albrecht in Giselle, Romeo e Onegin, che è proprio un ruolo che amo moltissimo. Ma ci sono state anche delle creazioni fatte per me da grandi coreografi, uno un italiano famosissimo all'estero, Renato Zarella, che ha creato per me con il corpo di ballo dell'Arena di Verona a febbraio Apollon Musaget, ed è entrato a far parte sicuramente della cerchia dei miei ruoli preferiti, perciò uno in assoluto sinceramente non posso dire che è soltanto uno, no, sono di più.
Ricordiamo allora comunque ai nostri ascoltatori, dicevamo, lo spettacolo di venerdì 6 maggio alle 17, di sabato 7 maggio alle 18 e ancora domenica 8 maggio alle 17 al Teatro dell'Opera, Béjart, Balanchine, Robbins, e tra gli interpreti c'è appunto Giuseppe Picone, che ringraziamo di essere stato in nostra compagnia.
Grazie
di averci portato sul palcoscenico di questo teatro prestigioso. Grazie.
Grazie.
E adesso andiamo a visitare una mostra che si intitola Passato, Presente, Dialoghi d'Abruzzo, e che è ospitata dal Castello Colonna di Gennazzano. Ne parliamo con la soprintendente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Lazio, Anna Imponente, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a lei. La mostra si è aperta il 9 aprile e in realtà era l'anniversario non del terremoto, ma del primo ingresso al Museo Nazionale d'Abruzzo dopo il terribile 6 aprile 2009.
Certo.
Quindi è una mostra dedicata a questo museo, a queste collezioni custodite al Forte Spagnolo, che per affinità elettive si lega alla sede che è stata individuata per poter realizzare finalmente comunque questa mostra a distanza di 2 anni nel nostro territorio. Era una mostra già pronta, doveva essere appunto inaugurata nella primavera del 2009, ma che nel giro di pochi secondi ha tragicamente cambiato il suo destino.
L'esposizione è nel Castello Colonna di Gennazzano?
L'esposizione è in questo splendido castello che è stato adibito all'inizio del 2009 a sede del CIAC, del Centro Internazionale per l'Arte Contemporanea, un luogo quanto mai adatto e anche simile, perché questi saloni sono carichi di suggestioni che riportano a come erano gli spazi per cui era destinata questa mostra. È un museo, lei mi insegna, è un luogo pensato per l'eternità. Uno pensa a un museo come una collezione fatta di numeri inventariali in perenne crescita, mentre invece abbiamo dovuto constatare come questo non sempre è così, e abbiamo dovuto provvedere in pochi giorni, sotto la minaccia di terribili crolli, a provvedere a evacuare tutte quante le opere e a trovare degli spazi che ancora non sono, ahimè, una sede museale, quindi è anche una evidenziare la diaspora di questo, di queste collezioni attualmente.
Il titolo della mostra è Passato, Presente, Dialoghi d'Abruzzo. Vogliamo spiegare un po' in che cosa consiste questo dialogo tra il passato e il presente?
Intanto va detto che questo museo è straordinario perché riesce in un microcosmo fantastico a raccogliere tutta la storia dell'arte, partendo addirittura dal Pleistocene, che è l'epoca a cui si data questo archidisco, chiamiamolo mammut per riconoscerlo più facilmente, che è questo gigantesco scheletro fossile. Era stata pensata appunto per creare un rapporto tra queste collezioni che viaggiano attraverso l'arte romana, l'arte medievale, l'arte del Rinascimento, le collezioni del 600-700, le collezioni etnoantropologiche che non sono più in un universo settoriale specialistico ma facevano parte integrale delle collezioni del museo, arrivavano fino all'arte contemporanea che era relegata nelle soffitte del castello. E allora avevo pensato di riscattarla facendo vedere come si potevano creare dei collegamenti non solo estetici ma anche per affinità di problematiche affrontate tra le opere antiche e quelle contemporanee prelevate dallo stesso territorio o in qualche modo legate al territorio. Le faccio un esempio: c'è uno splendido mosaico di Luca Patella che raffigura il profilo di Papa Celestino V, uno dei suoi vasi fisionomici, che si sposa con una vetrata rinascimentale di una chiesa aquilana che rappresenta lo stesso soggetto.
Quindi si tratta di un, appunto, per ritornare al discorso del dialogo tra passato e presente, si tratta di un discorso quasi di contaminazione, no? Tra opere provenienti da veramente tempi molto, molto differenti tra loro, ma che non stridono poi nella loro compresenza.
Sono delle contaminazioni, come potrei dire, naturali, che si creano per germinazione naturale, perché c'è un altro paliotto del Settecento realizzato a Castelli e un'opera di un artista contemporaneo, Claudio Palmieri, che è un'installazione realizzata anch'essa a Castelli, però in questi anni, e che si lega alla precedente. E devo dire che questa mostra è stata pensata in dialogo un po' prima che queste operazioni diventassero piuttosto di moda, proprio perché era anche un modo per pensare a un ampliamento di queste collezioni, perché un museo appunto è pensato come un luogo in crescita, e quello che mancava da integrare nel Museo Nazionale d'Abruzzo erano proprio le collezioni di arte contemporanea.
C'è poi naturalmente un discorso legato, lo dicevamo proprio all'inizio della nostra conversazione, al tragico terremoto del 6 aprile 2009, quindi è anche un modo di rilanciare in qualche modo la vita proprio del Museo Nazionale d'Abruzzo.
Certamente è diventata l'occasione per ricordare da parte di chi ha vissuto in prima persona quei drammatici giorni cosa ha rappresentato e anche vedere come grazie all'adesione delle più alte cariche dello Stato e le autorità religiose possa essere, ci auguriamo, presto risolta questa che è ancora una questione aperta, cioè ridare un luogo a delle opere che rappresentano la forte identità del territorio aquilano, cioè sono delle opere che veramente, delle opere simbolo, come la croce processionale di Nicola da Guardia Grele o delle splendide Madonne Lignee trecentesche, che veramente sono una potente sintesi di cos'è questa cultura abruzzese, che è una cultura ignorata dai più per lunghissimo tempo e che tragicamente è venuta alla ribalta.
Uno dei destinatari ovviamente principali di questa mostra è la fascia d'età più giovane, sono gli studenti ovviamente, perché immagino che ci siano delle visite anche scolastiche appunto previste per questa mostra.
È possibile certamente fare delle visite guidate, abbiamo anche però predisposto dei pannelli esplicativi che spiegano e giustificano, mi auguro ampiamente, le ragioni di questo connubio.
Benissimo, io la ringrazio molto allora di essere stata in nostra compagnia e vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori la mostra Passato Presente, Dialoghi d'Abruzzo, ospitata dal Castello Colonna di Genazzano in provincia di Roma. Quindi ringraziamo la soprintendente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Lazio, Anna Imponente, di essere stata in nostra compagnia ed averci parlato appunto di questa mostra.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie. Domenica prossima, 8 maggio, alle 21, in occasione della Giornata Nazionale della Memoria delle Vittime di Stragi e Terrorismo, che ricorre in realtà il giorno dopo, il 9 di maggio, si svolgerà, vi dicevo, domenica 8, nel Teatro Lo Spazio di Roma, un reading teatrale tratto dal libro Il Terrorismo, edito da Mursia, di cui è autrice Antonella Colonna Vilasi, che è nostra ospite in studio. Benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Dunque, prima di parlare del reading appunto di domenica prossima, mi parli un po' del suo libro, come ha diviso la trattazione di un argomento così difficile, così particolare.
Sì, dunque il libro è diviso in tre capitoli. Il primo analizza la strategia della tensione, cioè la sequela di stragi che hanno insanguinato l'Italia dal 1969, anno della strage di Piazza Fontana, fino alla strage di Bologna dell'agosto del 1980. Il secondo capitolo invece tratta la vasta costellazione della lotta armata rossa, molti movimenti, oltre al ben più conosciute Brigate Rosse, quindi Prima Linea, i collettivi veneti, napoletani, INAP. Il terzo capitolo invece analizza i movimenti di destra e lo spontaneismo armato Denar, con un breve cenno al golpe borghese.
Il reading di domenica si svolge appunto in occasione di questa giornata, che è in memoria appunto delle vittime di stragi e terrorismo. Il suo libro era in qualche modo dedicato a queste persone e alle famiglie appunto di queste persone?
Sì, questo libro è dedicato infatti ai parenti delle vittime di strage e terrorismo, e quindi il reading è tanto più attuale, tanto più importante proprio perché cade il giorno primo della giornata della memoria, il 9 maggio. E il libro è un percorso sulla memoria. È importante infatti non dimenticare, fare luce e dare importanza importanza a questo periodo storico che a tutt'oggi è ancora abbastanza misterioso e non del tutto definito.
Il suo libro, e così anche ovviamente questa lettura appunto dell'8 maggio, non vuole però essere soltanto una rievocazione storica di un periodo lontano, ma forse anche vedere, come dire, gli elementi d'attualità che in qualche modo possono ancora legarci a quel momento.
Sì, indubbiamente noi tutti, la società civile, ma i singoli componenti della stessa, non abbiamo metabolizzato questo periodo storico a tutt'oggi. Tanto che, per esempio, i documenti relativi alla strage di piazza della stazione di Bologna dell'agosto dell'80 ancora tutt'oggi sono coperti da segreto di Stato. Quindi noi tutti dobbiamo fare un percorso a ritroso nella memoria storica e attualizzare le eventuali nodi di difficoltà o di sensibilità di quelle che l'attuale società italiana, cercando di valutare anche i punti critici, le criticità che potrebbero essere appunto le difficoltà legate al mondo del lavoro, che potrebbero essere causa di nuovi atti terroristici ed eversivi.
Parliamo un po' esattamente invece del reading di domenica. Chi parteciperà a questa lettura?
Dunque, il reading è organizzato da Libera, l'associazione di Don Ciotti contro le mafie. Vi sarà una giornalista che leggerà alcuni brani del libro, Paola Aspri, e un attore, Alex Pascoli, che nel frattempo, in questi giorni, sta girando un film proprio sul terrorismo, su un fatto terroristico avvenuto a Roma durante gli anni di piombo. L'art director è invece Daniele Poto, che appunto si occupa della la mise en scène teatrale.
Ricordiamo allora l'appuntamento per domenica 8 maggio alle ore 21 al Teatro Lo Spazio di Roma in via Locri 42, vicinissimo alla stazione di San Giovanni, appunto per coloro che vivono qui a Roma. Ringraziamo allora Antonella Colonna Vilasi, autrice del volume Il terrorismo, edito da Mursia. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a tutti, buona giornata.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.